Wiki Radio. Roberto Bertinetti racconta Joseph Conrad.
Lo scopo che mi sforzo di raggiungere, e con il solo potere della parola scritta, è di farvi udire, farvi sentire e prima di tutto di farvi vedere. Questo è null'altro e per me è tutto. E se lo raggiungo, vi troverete secondo i vostri meriti, incoraggiamento, consolazione, paura, fascino, tutto quello che potete desiderare e forse anche un barlume di verità che vi siete dimenticati di chiedere. Il 5 dicembre 1897 i lettori della rivista inglese New Review possono leggere queste frasi nella prefazione che precede la puntata di apertura di un romanzo a firma di un narratore ancora poco noto, Joseph Conrad. Il romanzo si intitola Il negro del Narciso. Avrà un titolo diverso nell'edizione americana perché l'editore americano sosteneva che un libro con la parola negro nel titolo non si poteva vendere negli Stati Uniti. Dicevo, il romanzo si intitola Il negro del Narciso ed è la prima opera in cui Conrad ricrea la propria esperienza di vita marinara, rievocando un viaggio da lui compiuto sul Narciso, appunto, un grandissimo e magnifico tre alberi di oltre 1000 tonnellate. Conrad lo scorge dalla veranda della casa del marinaio a Bombay, se ne innamora immediatamente e ottiene di essere imbarcato con la qualifica di secondo ufficiale il 26 aprile 1884. Dopo aver terminato il carico e reintegrato i ranghi, come si racconta proprio nella scena iniziale del libro, la nave salpa per l'Europa e raggiunge il porto di destinazione in Francia. Nel romanzo il porto di destinazione sarà invece Londra. Lo raggiunge a ottobre dopo un viaggio di 4 mesi e mezzo, durante i quali un americano di colore, un marinaio, Joseph Barron, muore e viene sepolto in mare. Molti anni più tardi, nella sua casa immersa nella campagna inglese, Conrad ripensa a quella traversata e ne trae spunto per uno dei testi ancora oggi più celebri, facendolo precedere da una lunga prefazione nella quale sintetizza la sua poetica. L'obiettivo primario che si dà è appunto far vedere al lettore il barlume di verità che si è dimenticato di chiedere attraverso storie di marinai definiti gli eterni figli di un universo misterioso. E questo concetto di far vedere è talmente importante per Conrad che queste due parole sono le uniche che mette in corsivo all'interno di un testo come quello della prefazione, che è pure abbastanza lungo. Che cosa vuol far vedere Conrad? A quale barlume di verità si riferisce? Nella prefazione troviamo le risposte a queste domande e sono risposte destinate a esercitare un'influenza profonda sulla letteratura inglese di inizio Novecento, in particolare su quella che oggi potremmo definire la letteratura d'avanguardia dell'epoca. Aggiunge Conrad, l'artista si rivolge alla parte di noi che non si basa sulla saggezza. L'artista parla invece alla nostra capacità di percepire gioia e meraviglia, parla al senso di mistero che circonda le nostre esistenze, al nostro senso di bellezza, di pietà e di dolore. E quindi conclude, lo scopo dell'arte non sta nello svelare uno di quei segreti senza cuore che si chiamano leggi di natura, ma nel sollecitare gli uomini a gettare lo sguardo, per un momento, sulla visione di forma e colore, di sole e di ombra che li circonda.
Una leggera foschia appannava l'orizzonte. Fuori del porto si stendeva l'immensa liscia superficie del mare, scintillante come un tappeto di gemme e vuota quanto il cielo.
Nel negro del Narciso i personaggi appaiono sì ritratti in maniera realista, ma nello stesso tempo sono chiamati a trasmettere al lettore quella visione etica e morale che segna tutta l'esistenza di Conrad e che segnerà a lungo l'intera sua opera. Si pensi soltanto alla parte iniziale, quella dell'imbarco, in cui i marinai compaiono d'uno ad uno, sino a quando non fa appunto la sua comparsa il marinaio di colore, con questo nome così ambiguo, Waite, questo cognome così ambiguo, Waite.
Silhouettes of moving men appeared for a moment, very black, without relief, like figures cut out of sheet tin. The ship was ready for sea.
Cioè aspetta, e anche con un gioco che ci sarà più avanti nel corso del romanzo con weight, la parola weight, sostantivo inglese che significa peso. All'interno del microcosmo di una nave ciò che conta davvero, lascia intendere lo scrittore, sono la lealtà, la solidarietà reciproca, la fedeltà. Non si tratta di concetti astratti, ma di espressioni tangibili dell'aiuto reciproco, del soccorso disinteressato, del duro lavoro svolto in silenzio, nella piena consapevolezza del destino comune che lega gli uomini tra loro e l'equipaggio alla nave. L'atmosfera e la pace del Narciso sembrano minacciati dalla presenza del marinaio di colore, dal cognome, dicevamo, con un suono e un significato ambiguo che si chiama Wait, ovvero aspetta, aspettate, che sembra simulare una malattia, cioè che sembra sottrarsi all'atmosfera di solidarietà della nave. Che poi solidale non sarà, perché altri personaggi non di colore si sveleranno abbastanza infidi durante la storia. La maestria di Conrad risiede in particolare nella strategia applicata alla narrazione, che lascia sempre un margine di ambiguità, di non detto, sino alla sorprendente parte finale.
Una grande ondata si avvicinò veloce a poppa e per un momento rimase sospesa sopra di noi con la cresta infurvata. Poi si infranse sotto la volta di poppa e si distese a entrambi i lati della nave con un gran lenzuolo di spuma ribollente. Più forte del suo scroscio feroce, udimmo Singleton gracidare: «Sta ubbidendo al timone! Porta il vento sulla sinistra e tienila sulla rotta!» gridò il comandante rialzandosi barcollante. Uno o due uomini urlarono eccitati: «Si solleva!» Lontano, a prora, il signor Baker e altri tre uomini furono veduti eretti e neri contro il cielo limpido, mentre alzavano le braccia e tenevano la bocca aperta come se avessero urlato tutti insieme. La nave vibrò, tornò a coricarsi con un sussulto, parve rinunciare con uno snervato ingabbonamento e all'improvviso, con uno scossone inaspettato, oscillò violentemente sopra il vento, come se si fosse strappata a una stretta mortale.
Grazie alla poetica teorizzata nella prefazione al Negro del Narciso, alla quale rimane fedele durante tutta la sua carriera artistica, Conrad mostra in quale modo sia possibile per un narratore emanciparsi dal realismo ottocentesco ritenuto ormai inadeguato per esplorare l'universo interiore, lo spazio della mente. Senza Conrad e pochi altri, il modernismo non sarebbe forse nato o comunque avrebbe avuto una genesi molto più difficile. Lo riconosce tra gli altri Virginia Woolf, quando in un saggio del 1921 afferma: «Se guardiamo attraverso gli occhi di Conrad, vediamo le cose in una prospettiva che ci affascina e ci spinge a seguirne l'esempio. In lui, persino una banale pozza d'acqua diventa un oceano profondo». La rivoluzione estetica promossa da Conrad ha radici nella sua biografia, nelle diverse culture che segnano il periodo della formazione, in ciò che fa prima di dedicarsi alla narrativa. «Nessuno quanto lei ha avuto altrettante esperienze da mettere a frutto in letteratura», gli scrive una volta l'amico Harry James in una lettera, ricordandogli le tappe più significative del percorso compiuto prima nella Polonia zarista, dove Józef Theodor Konrad Korzeniowski, questo è il vero nome, nasce nel dicembre 1857, quindi in Francia, dove approda nel 1874 per iniziare una carriera in marina, e poi ancora nell'Inghilterra vittoriana. Sono dunque molte le vite assai diverse tra loro di cui il narratore, non ancora tale, fu protagonista nell'intera seconda metà dell'Ottocento. Si comincia dal rampollo romantico di una famiglia della piccola nobiltà terriera polacca, per proseguire con il giovane in cerca di avventure imbarcato su navi francesi, con il laborioso marinaio capace di conquistarsi i gradi di capitano in Inghilterra, con il comandante di piroscafi fluviali in Congo e poi, per finire, con l'ingegnoso costruttore di trame romanzesche che debutta nel 1895 con La follia di Almayer, opera d'esordio firmata Joseph Conrad, anglicizzando una parte del cognome, del nome e cognome polacco d'origine. Grazie a questi continui mutamenti di culture, Conrad, che affermava di pensare in francese e di scrivere in inglese, conosceva anche il tedesco, Conrad, si diceva, riesce nei suoi libri a proporre una nuova idea di letteratura, fondata sull'indagine psicologica e anche a riassumere in storie allegoricamente significativi i nodi della realtà britannica nel cruciale momento di passaggio tra l'ordine vittoriano e la nuova realtà del Novecento. Lo sottolinea in un celebre articolo del 1907 il critico Edward Garnett, che sarà dedicatario anche di molti testi di Conrad, in un celebre articolo nel quale attribuisce all'origine slava dello scrittore, dice, la sua capacità di rendere visibili aspetti della vita che noi inglesi siamo incapaci di percepire. Aggiungeva poi Garnett, Conrad ha la sincerità profonda e brutale dei grandi narratori dell'est europeo, mescolata con la grazia incantata che ricorda quella di Chopin. Pochi anni più tardi, Thomas Mann spende parole di elogio per un artista che afferma, con la sua fronte libera, il suo occhio chiaro, fermo e divertito, la sua nobile energia, il suo spirito, resta un modello per moltissimi di noi. A Conrad, a dispetto di quanto credono alcuni contemporanei, non interessa comunque dar voce a un unico messaggio morale o politico, bensì fissare in un libro, attraverso una storia, il cristallizzarsi di innumerevoli posizioni e punti di vista, senza proporne mai una sintesi definitiva. L'obiettivo, appunto, è, come dicevamo all'inizio, far vedere al lettore le mille sfumature della realtà, come lui stesso scrive nella introduzione che abbiamo citato al Negro del Narciso, privando così la voce narrante dell'affidabilità assoluta che gli era stata garantita per larga parte dell'Ottocento. Così ne descrive l'aspetto l'amico e collega Ford Madox Ford, con il quale Conrad collaborò all'inizio del Novecento nella stesura di alcuni romanzi che sono ormai dimenticati perché non eccelsi dal punto di vista artistico. Scrive Ford Madox Ford, che dopo la morte dell'amico gli dedicò un volume. Era piuttosto piccolo di statura, molto largo di spalle e dalle braccia lunghe, di carnagione scura, neri i capelli, il pizzetto e la barba ben curati. Aveva i gesti di un francese che scrolla le spalle di frequente. Una volta che vi eravate realmente conquistati la sua attenzione, si metteva il monocolo nell'occhio destro e vi scrutava il viso come un orologiaio che esamina i congegni di un orologio. Entrava in una stanza tenendo alta la testa, piuttosto rigido e con i modi quasi altezzosi, muovendo spesso la testa a semicerchio. La sua altezzosità era dovuta al fermo proposito di padroneggiare a fondo la stanza e non certo a dominarne gli occupanti, perché la sua preoccupazione più grande era di mantenere sempre un contegno, come probabilmente aveva appreso nella sua terra natale e certamente in seguito a bordo delle navi che aveva comandato. A dispetto delle continue e unanime lodi di molti illustri colleghi, Conrad non ha una carriera facile. Anzi, è costretto a lottare molto a lungo per poter sopravvivere con i modesti guadagni che gli derivano dai romanzi e dalla vendita di racconti ad alcuni periodici. Tra le diverse crisi economiche e personali che si trova ad affrontare, forse quella più drammatica ha luogo subito dopo l'uscita di Cuore di Tenebra e di Lord Jim. Lo scarso successo commerciale dei due romanzi, pubblicati tra il 1899 e il 1900, lo getta nello sconforto e gli fa pensare, come scrive in una lettera, che davvero non c'è più nulla al mondo che valga la pena di essere ancora raccontato. La stima di cui gode tra i colleghi e tra le personalità più importanti dell'epoca è altissima, ma i suoi testi, i suoi romanzi, i suoi racconti non gli fanno ottenere il favore dei lettori comuni. La prosa di Conrad appare probabilmente difficile, gli intrecci sono a volte complicati, prevedono giochi a incastri, ardite sperimentazioni tecniche che non ne favoriscono l'affermazione. All'inizio del Novecento, tuttavia, Conrad è lo scrittore inglese che maggiormente innova la forma del romanzo, grazie all'utilizzo di voci narrative diverse, all'introduzione di molteplici punti di vista che lo portano alla scoperta delle potenzialità della forma del romanzo polifonico, già utilizzata in Russia da Dostoevskij. Superato il periodo di più acuta difficoltà, anche grazie al sostegno economico degli amici, Barry, che poco dopo pubblicherà Peter Pan, lo aiuta con 150 sterline, altri ne seguono l'esempio, Conrad, dicevamo, decide tuttavia di rimettersi al lavoro su una nuova opera, che spera abbia tutte le caratteristiche necessarie per incontrare il favore del pubblico. Si tratta di Nostromo, il romanzo del 1904 nel quale mette per la prima volta da parte le vicende di mare e centra la trama su una vicenda più politica. Nostromo, anche in questo caso però, si rivela un fallimento, vende solo poche centinaia di copie. Insomma, l'ampia vicenda, l'ampio affresco nel quale raffigura le tormentate vicende di un immaginario paese dell'America Latina modellato sull'immagine di Panama e della Colombia non cattura l'interesse degli lettori britannici. Tuttavia, con Nostromo, Conrad compie un ulteriore passo in avanti nella ricerca intrapresa, riuscendo a mescolare con maestria le diverse tematiche presenti sino a quel momento nel suo lavoro. Esotismo, romanticismo, gusto per l'avventura, analisi dei processi di trasformazione provocati dal colonialismo e interrogativi di natura etica si fondono e si sovrappongono nelle pagine di questo romanzo di impianto corale.
La caratteristica alba calda e umida di Sulaco, che sembra spuntare lontano a ponente e strisciare all'indietro nell'ombra delle montagne, si confuse con la luce rossastra delle candele. Il capitano Mitchell, in segno di disprezzo ed indifferenza, lasciò errare lo sguardo in giro per la stanza e lanciò un'occhiataccia al dottore, già appollaiato nella strombatura di una finestra, con le palpebre abbassate, indifferente e soprappensiero, o forse vergognoso.
Ha commentato alcuni anni più tardi, in un famoso saggio, il critico Frank Raymond Lewis, Nostromo, ha scritto, è uno dei capolavori assoluti dell'intera letteratura inglese, composto da un uomo che per la prima volta diventa interamente consapevole delle sue immense potenzialità artistiche e della fratellanza che lo lega alla ricerca di Flaubert e di Maupassant. L'elemento francese, così presente nella sua parlata durante tutta la sua vita, del resto, aggiunge Lewis, Conrad aveva appreso il francese prima dell'inglese e, mi si racconta, parlava con un forte accento francese, l'elemento francese assume qui, il Nostromo, il suo intero significato, dice Lewis, trasposto com'è in un magnifico impianto narrativo. L'estetica dello scrittore è rigorosa, il romanzo è lussureggiante nel suo sferzoso splendore e offre la più grande vittoria ottenuta da Conrad nell'evocazione della vita e del colore esotico. Alla ricerca del successo commerciale e contemporaneamente fedele alle regole estetiche scelte, Conrad continua a produrre all'inizio del secolo testi molto innovativi sotto il profilo formale, utilizzando sempre più spesso il genere avventuroso che in precedenza aveva garantito fama e guadagni a un grande autore come Robert Louis Stevenson, ma anche a una schiera di mediocri ormai dimenticati. All'alba del Novecento, la prosa di viaggio e di avventura nei mari e nei paesi esotici è spesso il paradiso del dilettantismo letterario nel Regno Unito o, naturalmente, dell'ideologia imperialista. La maestria di Conrad consiste nell'utilizzare le convenzioni più popolari del periodo per una ricerca rigorosa sulla forma del testo e sulle modalità di percezione del reale da parte dei protagonisti. Spesso, o forse sempre, all'insegna di un pessimismo profondo sulle capacità della ragione che gli fa sostenere in una lettera. Metà delle parole che usiamo non ha alcun senso. L'altra metà viene compresa come dettano la follia e la presunzione di ciascuno in questi tempi privi di certezze. L'idea di dar conto attraverso vicende emblematiche delle difficoltà connesse alla scomparsa del vecchio ordine e alla difficile nascita del nuovo trova spazio in particolare nei testi in cui dominano le storie di mare nel momento del passaggio dalla vela al vapore e nell'analisi dei sentimenti che le diverse tecniche di navigazione suscitano ai marinai, osserva tra l'altro Corrad in un saggio. Un piroscafo moderno avanza su un mare calmo. Lo accompagnano tonfi ritmati e il tambureggiare dell'elica che si fanno udire lontano nella notte col suono maestoso di un incedere lento, forse la marcia verso un futuro inevitabile. Ma in una burrasca la macchina silenziosa di un veliero catturava non solo la forza ma anche la voce selvaggia dell'anima del mondo. Sia che la nave corresse in fil di ruota con l'alta alberatura oscillante, sia che affrontasse le raffiche di prora, c'era sempre quel canto, profondo come un inno, insieme al sibilo del vento. Era tale l'intimità di vita tra un marinaio e la nave di ieri che i suoi sensi erano i sensi della nave e la tensione del suo corpo gli consentiva di valutare la tensione sull'alberatura. Nell'Inghilterra di inizio Novecento le avventure di mare non garantiscono purtroppo a Conrad l'interesse del pubblico e soprattutto la sopravvivenza economica, alla quale ad un certo punto offre un contributo importante, fondamentale, una borsa di 500 sterline per un anno offertagli dallo Stato grazie all'aiuto di un amico scultore. A partire dal 1905 inizia a esplorare un altro universo, quello clandestino e misterioso dell'anarchia e dello spionaggio, in alcuni racconti che costituiscono un po' un esperimento in questo settore nuovo per lui. Quindi dal 1907 pubblica L'agente segreto e subito dopo si mette al lavoro su Sotto gli occhi dell'Occidente, che esce nel 1911. Una vicenda ambientata tra rivoluzionari russi, prima cospiratori in patria e poi fuoriusciti a Ginevra. Il punto centrale del libro risiede nella sostanziale indifferenza verso tutto e tutti di Razumov, intellettuale nichilista che considera inopportuno ogni invito all'impegno e all'altruismo, sino al punto da tradire gli altri cospiratori per dispetto e insofferenza. Il personaggio anticipa i protagonisti di Sartre e Camus, ma è diverso tra loro e migliore sotto il profilo morale grazie alla possibilità di espiazione che nel finale Conrad gli offre attraverso la sofferenza e la pietà della donna che proprio dal suo tradimento è stata colpita in maniera più crudele. Ancora una volta, purtroppo, comunque, il pubblico non risponde in maniera positiva. Addirittura alcuni critici sui quotidiani condannano il libro per la presunta assenza, dicono, di sentimenti e temi tipicamente inglesi. La svolta, almeno sotto il profilo commerciale, arriva nel 1913 con l'uscita di un romanzo che si intitola Il caso, ristampato addirittura 5 volte in 2 settimane. È un romanzo in cui torna il personaggio di Marlowe, il capitano già apparso molti anni prima in Cuore di tenebra, in Lord Jim e nel racconto Giovinezza del 1902. Questa volta, invece di raccontare la propria esperienza, Marlowe si pone il compito di ricostruire una vicenda di cui ha sentito parlare durante una breve vacanza a terra. Si discute molto in questo romanzo del ruolo e della posizione delle donne e sono in particolare sembra le lettrici ad apprezzarlo a dispetto della misoginia di Marlowe che si trova a riferire di un amore tormentato mentre Conrad utilizza naturalmente alla sua maniera la struttura del romanzo sentimentale ed appendice per dar conto ancora una volta dell'imprevedibilità assoluta delle circostanze che condizionano l'esistenza.
Vittoria di Joseph Conrad. Traduzione e adattamento di Raul Soderini. Compagnia di prosa di Torino della RAI con Raul Grassilli. Prima puntata.
L'azione si svolge negli ultimi anni del secolo scorso, in quelle che allora erano le Indie olandesi.
Strano tipo, quello svedese.
Axel Eist?
Sì, lui. Voi lo conoscete meglio di noi, Davidson.
È difficile capirlo. Secondo me, comunque, è quello che lontano di qui si chiamerebbe un perfetto gentiluomo.
E perché allora se ne sta nascosto in quell'isola? Una sera, passando col battello vicino a San Buran, si chiama così l'isola, no? L'ho intravisto. Era solo, in mezzo a quel silenzio impressionante. Sembra una città abbandonata, là, invasa dalla giungla.
Ottimamente accolto è anche il successivo Vittoria del 1915, il capolavoro dell'ultima parte della carriera di Conrad, che prende spunto dalla tempesta di Shakespeare e utilizza lo spazio ristretto di un'isola per una storia dal sapore amarissimo, in cui attraverso il dramma del protagonista Axel Heist tenta di provare che lasciare a distanza il mondo è un'ingenua utopia. Del resto aveva già accennato a questo tema in Lord Jim.
Non appena poté camminare senza bastone, Jim scese in città alla ricerca di un'opportunità per tornare in patria. In quel momento non c'era nulla e nell'attesa frequentò naturalmente quelli del porto che esercitavano la sua stessa professione. Ce n'erano di due tipi. Alcuni che erano una minoranza e si facevano vedere assai di rado, conducevano una vita misteriosa. Avevano conservato un'energia intatta, una collera da bucaniere e occhi di sognatore. Sembravano vivere in un folle labirinto di progetti, speranze, pericoli, imprese, fuori dal mondo civile, nei recessi più remoti del mare. E la loro morte pareva essere il solo evento della loro straordinaria esistenza di cui si potesse avere una ragionevole certezza. La maggioranza era invece formata da uomini che, come lui, capitati lì per qualche incidente, vi erano rimasti come ufficiali di navi locali. Costoro inorridivano adesso alla prospettiva di imbarcarsi sulle navi inglesi, dove le condizioni erano peggiori, l'idea del dovere più dura e i viaggi esposti ai pericoli degli oceani tempestosi.
Lo scoppio del primo conflitto mondiale lo coglie di sorpresa durante un viaggio in Polonia insieme alla famiglia, il primo dopo molti decenni. Dopo essere rientrato in Inghilterra inizia a scrivere La linea d'ombra, uno dei racconti più celebri, che dedica al figlio Boris, partito volontario, e a tutta la generazione che, insieme a Boris, si fronteggia nelle trincee e sta appunto in una maniera così tragica attraversando la linea d'ombra della giovinezza. Nel Regno Unito e in America, nella seconda parte degli anni 10, è ormai uno scrittore amatissimo. Gli ultimi romanzi, quasi tutti di impianto storico, escono all'inizio degli anni 20 con tirature di decine di migliaia di copie su ognuna delle sponde dell'Atlantico. Muore il 3 agosto 1924 per un attacco cardiaco, poco dopo aver terminato la prefazione ad una scelta di racconti. E in questa prefazione scrive tra l'altro: «È trascorso molto tempo da quando varai le mie prime barchette di carta, ma posso assicurare i lettori che non mi sono mai sentito più umile di quanto non mi senta oggi mentre ripenso proprio a quelle barchette di carta. E sono costretto ad ammettere che le navi di carta varate in seguito, a differenza di quelle viste sull'onesta acqua salata della mia vita precedente, non hanno purtroppo permesso di far prevalere la speranza di un cambio di orizzonte che invece rimane sempre coperto dall'ombra eterna». Ancora una volta, insomma, nell'ultimo scritto torna la metafora del mare, di importanza cruciale per lui sin dall'esordio, quella che meglio ne riassume la ricerca. Le navi che lo solcano rappresentano per Conrad l'equivalente della casa dei Buddenbrock o della donna fugata dei Salina, ovvero sono microcosmi capaci di ospitare una comunità organica in un momento storico di profondi cambiamenti. Non c'è tuttavia rimpianto nelle sue pagine. La nostalgia per il passato è assente. Dominano, al contrario, l'orgoglio e la consapevolezza che la vita sul mare nell'ultima parte dell'Ottocento ha forse rappresentato l'ultima occasione di convivenza piena e armoniosa tra gli uomini, poi dissolta dall'urto della modernità novecentesca. È un'idea che è agevole ritrovare in tanti racconti e romanzi, ben riassunta proprio nell'epilogo del Negro del Narciso, quando i marinai sbarcano e ci viene detto vanno alla deriva, fuori di vista, ognuno per la sua strada, sopravvivendo uniti soltanto nel ricordo, come un equipaggio di spettri su una nave fantasma.
Il 5 dicembre 1897 esce sulla New Review in Inghilterra la prima puntata del Negro del Narciso di Joseph Conrad. Roberto Bertinetti l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.